goes down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Giuseppe e benvenuti alla puntata numero 26 di Laker Speaker Corner. Oggi continuiamo con il nostro viaggio nel passato. Prima di tutto, fatemi presentare ancora una volta i miei compagni di viaggio. Ciao Annello.
Ciao a tutti.
E poi oggi abbiamo un ospite, non so come vuole definirsi lui. Abbiamo Francesco Andrianopoli di Bold Bly.
Ciao, ciao a tutti. Un ospite va benissimo, non merito niente di più.
Allora, cosa faremo oggi? Continueremo per l'appunto il nostro viaggio nel passato e andremo nel 2008 e commenteremo una partita che secondo noi è storica sia per l'NBA che per tutto il basket in generale. Vi parleremo della finale tra Stati Uniti e Spagna del 2008 delle Olimpiadi di Pechino. Una partita che è stata molto equilibrata a dispetto, diciamo, di quelle che erano le attese della vigilia. Anche in questo caso, come abbiamo fatto nelle puntate precedenti, però secondo noi è bene fare un po' di contesto per capire come arrivavano le due squadre a questo appuntamento e come ci arrivavano soprattutto gli Stati Uniti. Team USA infatti arrivava a queste Olimpiadi del 2008 dopo aver deluso profondamente in tre manifestazioni internazionali consecutive. C'era stata la disfatta dei mondiali di casa in Indianapolis, dove era arrivato addirittura un sesto posto. Infatti gli Stati Uniti erano stati sconfitti prima dalla Jugoslavia nei quarti di finale e poi addirittura anche dalla Spagna nella finalina, diciamo, per il quinto e il sesto posto. E
diciamo
poi c'erano state
di merda.
Esattamente. Anche perché erano i mondiali di casa, quindi
esatto,
fu davvero una bella figura di merda.
Li avrebbero impalati probabilmente negli Stati Uniti se avessero potuto.
Sì, che poi forse più ancora che incazzati erano allibiti, cioè non se l'aspettavano neanche loro. A un certo punto erano quasi, diciamo così, intontiti da questa situazione.
Sì, e poi un'altra sconfitta bruciante, forse ancora più bruciante perché comunque le Olimpiadi è una manifestazione ancora più pesante, diciamo. C'è stato il terzo posto delle Olimpiadi di Atene del 2004, dove comunque gli Stati Uniti si presentarono con una squadra molto competitiva, perché c'erano Iverson e Duncan, che erano i due fari della squadra, ma c'erano anche dei giovani LeBron, Wade, Melo, insomma era una squadra altamente competitiva che fu sconfitta in semifinale contro l'Argentina. Anche con l'Olimpiade noi tra l'altro ce la ricordiamo molto bene, penso.
Esatto. Esatto. Beh, in realtà quell'Olimpiade lì, diciamo che il fatto di avere una squadra comunque più forte di Indianapolis li ha colpiti di più dal punto di vista proprio di domande anche sulla loro posizione nel basket totale, diciamo, no? Non ce ne frega un cazzo, diciamo, del discorso FIBA NBA, però in qualche modo se la svegliata di Indianapolis era stata anche moralmente, era stata più come diceva Francesco prima, moralmente li aveva lasciati allibiti, qua forse si sono fatti anche qualche domanda in più dal punto di vista tecnico, direi.
Sì, anche perché c'era una crescita generale del basket internazionale, secondo me, e questo un po' li ha iniziati a svegliare, diciamo. Però poi la manifestazione internazionale successiva che si svolse in Giappone nel 2006, i mondiali, ci fu un altro terzo posto nei mondiali vinti dalla Spagna dell'MVP Gasol. Gli Stati Uniti furono sconfitti in semifinale dalla Grecia. Quindi un'altra sconfitta pesante che poi ci fa arrivare a queste Olimpiadi del 2008 di Pechino, dove fu formato il cosiddetto Redeem Team, cioè la squadra della redenzione, del riscatto, diciamo.
Beh, era proprio la struttura che gli serviva, mettiamola così. Hanno forse capito che avevano bisogno di qualche personalità in più, e poi LeBron, Wade e Melo intanto erano cresciuti non poco nell'anno subito precedente, tutti avevano avuto una stagione molto importante. Diciamo che qui avevano erano forse giusto prima del loro picco, quindi erano proprio pronti in partenza.
E poi ovviamente queste Olimpiadi sono famose per noi tifosi Lakers, diciamo, per la presenza di Kobe, che fu molto importante per quella squadra, ovviamente dal punto di vista tecnico, perché era lui, diciamo, il vero leader tecnico di quella squadra, ma anche dal punto di vista emotivo e dal punto di vista della cultura che riuscì ad installare in quella squadra, secondo noi.
Avevamo, cioè, si è sentito molti racconti degli allenamenti mattutini, in cercare di in qualche modo far sì che quel gruppo potenzialmente imbattibile diventasse poi realmente imbattibile con lavori lavoro più di quello che era la totalità di quello che era Team USA, che Team USA, che nelle edizioni precedenti era un po' un team sconclusionato. Coach K in qualche modo, secondo me, si era affidato molto a Bryant da questo punto di vista, no?
Ma sì, anche perché quello era forse il primo Bryant che iniziava a diventare, tra virgolette, veramente un veterano, perché aveva 30 anni e fino a quel momento lì tutto il basket NBA associava a Bryant un'idea di villain oppure di idolo per i suoi tifosi, però era comunque un giocatore, non so come dire, in ascesa, un giocatore di cui si parlava soltanto di quello che faceva nel momento, mentre lì, anche col fatto che alle Olimpiadi è costretto un po' a confrontarsi con la nuova generazione, e lì inizia a vedersi il Bryant veterano, il Bryant leader, il Bryant che spiega un po' anche come si vive nell'NBA a compagni più giovani e come si vince a compagni più giovani, e che poi è stato il Bryant dei 10 anni successivi della sua carriera, e in molte di quelle, secondo me lo si vede bene quando all'inizio viene convocato, cioè, si parla delle ipotesi che lui partecipi a quelle Olimpiadi, e Colangelo e Krzyzewski gli dicono: ma tu vieni, ma sarai il Kobe quello degli 81 punti o sarai un Kobe, diciamo così, più corale? E lui dice: farò quello che è necessario per vincere, e che è una risposta che il Kobe degli 81 punti, secondo me, non ti avrebbe mai dato. Ti avrebbe detto:
ma è la vengo
e tiro, io vengo e tiro, e poi te lo farò sapere lì sul momento se vorrò tirare o non tirare, ecco.
Esatto. Beh, in realtà proprio anche per la sua carriera è stata, cioè, nel senso, è stato un dare a vire in questo momento, perché secondo me, come dice Francesco, era in ascesa, però era come se gli mancasse una validazione, no? A questa eventuale nuova figura potenziale di non solo grande talento, ma anche di qualche valore aggiunto sulla totalità della squadra. Quindi, come Team USA ha avuto in cambio un enorme supporto tecnico e mentale, lui, secondo me, si è validato, ha fatto una specie di test sulla sua leadership più moderata, mettiamo, più democristiana, direi.
Sì, ma più da vecchio saggio che da giovane rampante, ecco.
Ma poi è molto bello ascoltare proprio l'intervista di Kobe dopo le Olimpiadi, dopo qualche anno, parlare anche dell'esperienza Olimpiade per lui. Cioè, perché secondo me lui si trovava proprio nel suo habitat naturale, in mezzo a tanti sportivi che rappresentavano l'elite in ciascuno sport. Quindi per lui, che aspirava sempre ad ottenere il massimo, ad essere il numero uno, trovarsi in questo contesto competitivo globale a livello di sport, secondo me lo ha stimolato ulteriormente e lo ha fatto crescere anche come giocatore.
E non solo, è una elite che lo venerava, perché Kobe Bryant era la personalità, diciamo così, che tutti volevano andare a cercare, di cui tutti volevano parlare in quelle Olimpiadi. E per lui anche quello era nuovo, perché negli Stati Uniti non era venerato, o meglio, era venerato a Los Angeles e sostanzialmente odiato in qualunque altra città NBA degli Stati Uniti. Quindi per lui, anche lì, come hai detto tu, secondo me cambia qualcosa anche emotivamente in queste Olimpiadi, perché in quelle Olimpiadi lì è la prima volta che sente attorno a sé veramente un'aura non solo di rispetto barra paura, ma un'aura proprio di ammirazione globale, cosa che, diciamo appunto, negli Stati Uniti poi più avanti ci sarà, cioè, ci arriverà, ma in quel momento non c'era ammirazione globale per lui negli Stati Uniti, niente affatto, c'era rispetto, c'era paura, c'era stima in senso tipo la Pina verso Fantozzi, ma non c'era amore.
Sì,
esatto.
Vai, i tifosi dei Lakers erano la Pina di Kobe Bryant.
No, da tutti gli altri noi lo amavamo leggermente, però tutti gli altri il massimo che amavano era un stimo tantissimo.
Poi per quanto riguarda invece il Kobe giocatore, Nello, secondo me è interessante, prima di poi di andare alla partita, che è la cosa che ci interessa un po' di più, vedere come si è dovuto adattare, tra virgolette, Kobe a questo contesto diverso, che era ovviamente una squadra formata da tante star, dove il pallone non poteva essere sempre solo nelle mani di Bryant.
Beh, in realtà tutto parte da quella cosa che ha detto Fletcher prima, cioè il fatto che lui si fosse mentalizzato a fare quello che serviva per vincere. Quella, secondo me, è stato il primo mattoncino senza il quale non si sarebbe adattato. Quindi il primo adattamento è stato molto mentale. Poi successivamente, secondo me, se si va a analizzare quello che era poi il modo di giocare di molti di quelli che erano i team presenti alle Olimpiadi, e anche l'atteggiamento quasi di riverenza nei confronti dei team USA, Kobe, secondo me, sapeva di doversi preparare a fare un po' anche il tiratore sugli scarichi, forse principalmente il tiratore sugli scarichi, perché le difese a zona comunque molto tendenti ad occupare l'area per evitare che la fisicità statunitense avesse sopravvento, lui sapeva che quella era la soluzione dove poteva mozzicare, mettiamola così, e io penso che lui avesse sempre avuto quello come primo obiettivo, cioè non era manco un discorso di signature move o azioni dove lui magari era praticamente il ritmo automaticamente per quello che era il gioco dell'NBA, quello che era la TPO dei Lakers, bla bla bla. Qua lui sapeva di doversi trovare un contesto diverso e ogni volta andava a scegliere un punto dove colpire. Secondo me sapeva che essere forte, pronto sugli scarichi, giocare meno palloni e a meno secondi era il modo per essere efficace. Ci ha provato, quello è l'adattamento tecnico che ha fatto, no?
E più in generale era un adattamento che molti giocatori NBA devono fare, perché oggi nel basket di oggi noi diamo per scontato che una stella NBA possa dominare una partita e una stagione ed essere ai vertici anche giocando molto in catch and shoot o solo in catch and shoot. È il primo che viene in mente, ovviamente, è Klay Thompson. All'epoca era inconcepibile, cioè all'epoca la stella NBA era quello che teneva la palla per 20 secondi e poi si prendeva un tiro difficile e lo metteva. E non esisteva quello che dominava le partite off the ball, non esisteva più, o forse non era mai esistito da 30 anni. Quindi anche lì nasce il Kobe che sa giocare anche lontano dalla palla, cioè sapeva già, il Kobe che si accorge che può essere più utile. Esatto, ma più utile anche per lui, per il suo fisico, perché ha potuto giocare altri 10 anni perché ha cambiato anche un po' lo stile e l'approccio, in un certo senso, se no non ce l'avrebbe fatta. Però cambia anche, è lì che nasce per esempio il famoso FIBA Melo, cioè Carmelo Anthony, che è più efficace, che poi non se n'è mai accorto fino in fondo lui invece, purtroppo per la sua carriera, però sì, che è più efficace lontano dalla palla che sulla palla. E quello era anche un cambiamento radicale per la mentalità dei giocatori dell'epoca.
Allora, prima di arrivare alla finale facciamo un excursus proprio velocissimo su quello che è stato il cammino delle due squadre, soprattutto degli Stati Uniti, che si presentavano in quintetto con Jason Kidd, Kobe, LeBron, Melo e Dwight Howard. E poi dalla panchina c'erano Chris Paul e Dwayne Wade, che davano un contributo assolutamente rilevante, se non determinante. Gli Stati Uniti, nella prima fase, nel girone, praticamente annientano qualsiasi avversario, vincono le partite del girone con uno scarto medio di 32 punti. Tra questi avversari battute c'è anche la Spagna, che affronteranno per l'appunto in finale. E tra l'altro, secondo me, c'è un episodio molto curioso e anche significativo da sottolineare e da raccontare in questa partita. Una delle primissime azioni, Kobe, per passare sopra un blocco portato da Gasol, praticamente lo spinge facendo un fallaccio, facendolo volare a 3 metri, proprio per, come dicono gli americani, set the tone, per far capire a Gasol, che tra l'altro era il suo compagno di squadra, cosa sarebbe stato quella partita e insomma che tipo di intensità doveva aspettarsi da Kobe e da tutti gli Stati Uniti.
Ma, io penso che quell'episodio sia rimasto molto nella testa dei giocatori che lo hanno guardato, e lui questa cosa qua dice LeBron quando i giocatori NBA hanno preparato quei video per il video di Kobe. Lui parla proprio dell'episodio in questione, e secondo me non è secondario questo tipo di profondità del messaggio che Kobe aveva lanciato. Cioè lui era riuscito in qualche modo, come dici tu, a fare il set the tone, ma non solo magari con un urletto o con una parola da spogliatoio. Aveva detto, LeBron dice che tu, dopo aver visto il fallo, dice "This guy's on another level". Cioè per lui era una follia andare
quasi. Si dice tra 3 settimane dovranno giocare insieme, si ritroveranno al training camp.
Che cazzo gli dice a questo? Scusa se ti ho quasi spaccato la gamba.
E invece questo era un messaggio proprio da Kobe anche per l'anno successivo. L'abbiamo detto anche quando abbiamo raccontato la stagione 2008-2009, perché all'epoca si parlava di Gasoft, lo sappiamo benissimo, era stato praticamente stuprato quell'anno in finale da Garnett contro
però,
i Celtics.
Però a questo punto io, perdonami Giuseppe se interrompo, a questo punto se c'è qualcuno che deve commentare
Gasoft, volevo arrivare lì io. Volevo arrivare proprio lì. Ma dovete sapere che noi abbiamo invitato Fleccio in questa puntata proprio perché sappiamo quanto lui ami Gasol e la Spagna in generale, cioè proprio tutta la Spagna è proprio come paese, diciamo.
Come paese, dai. Sì. Ma allora, che poi in entrambi i casi è un rapporto di amore e odio, nel senso che sia per quanto riguarda Gasol che sia per quanto riguarda la Spagna in generale, io ho un enorme rispetto e ammirazione e amore per entrambi, e solo che rimango periodicamente deluso dalla loro rispettiva cialtronaggine e dal fatto di non riuscire a diciamo così a ottimizzare quelle che sono le loro qualità. Quindi per Gasol è un giocatore straordinario, cioè ben inteso, non è come altri miei, diciamo così, fastidi sportivi, tipo ovviamente non so, Giovinco per dirne uno, o Tacchinardi, non so, giocatori che erano orrendamente scarsi e o sopravvalutati. Gasol non era né scarso né sopravvalutato, anzi semmai è stato sottovalutato in carriera quanto fosse forte. Il problema è che per lunghi tratti della sua carriera poi faceva sempre 20 e non 21, e questo è la cosa che ti irrita, non il fatto che non sia un grande, ma il fatto che non sfrutti quelle che sono e quelle che possono essere veramente le sue potenzialità, che poi, detto tra noi, non che mi voglia mettere sullo stesso piano, però erano di fatto le stesse doglianze, le stesse lamentele che aveva Kobe nei suoi confronti, perché Kobe non è che diciamo non c'è mai andato leggero con i compagni, ha avuto molte relazioni diciamo così turbolente con compagni famosi e non, e anche diciamo così cattive, cioè non con i guanti bianchi. La sua relazione con Gasol non era questa. Kobe si trovava molto bene con Gasol, aveva un'enorme stima di Gasol. I momenti in cui Kobe lo cazziava o gli dava addosso era perché voleva che Gasol desse di più, perché sapeva che poteva dare di più.
Tutto questo secondo me fa parte di un percorso, di un percorso che Gasol ha fatto, perché questa sconfitta alle Olimpiadi, la sconfitta alle Finals contro i Celtics gli servirono per crescere da questo punto di vista, per fare quell'ulteriore gradino, soprattutto mentale, caratteriale, che poi gli è servito per vincere i due anelli nei due anni successivi, diciamo.
Cosa hai dimenticato dopo, però? Dopo i due anelli se ne è dimenticato. Dopo i due anelli se ne è dimenticato.
Vabbè, dai. Glielo possiamo perdonare, dai.
Sì,
allora, andiamo avanti.
Bravo, Gasol.
Sì. Andiamo avanti, dicevamo, dopo il girone gli Stati Uniti vinsero i quarti contro l'Australia, in semifinale affrontarono l'Argentina in quel match che fu la rivincita del 2004, per poi arrivare appunto in finale contro la Spagna, che invece ai quarti ha battuto la Cina e in semifinale ha battuto la Lituania in un match invece molto combattuto. E qui arriviamo adesso finalmente alla finale, una finale molto attesa che però onestamente in pochi la pensavano così equilibrata. Partendo con una prima analisi, secondo me è interessante il fatto che la Spagna abbia cercato di impostare un ritmo molto alto alla partita, e questo secondo me era dovuto al fatto che Calderón in quella partita era assente per infortunio e al suo posto ci fu in quintetto Rubio, un giovane Rubio che era all'epoca diciottenne, che onestamente io ricordavo questo giovane prodigio Rubio, se ne parlava tantissimo all'epoca, però non lo ricordavo riguardando la partita già così forte, già così maturo, tant'è che è stato il giocatore spagnolo ad avere il più alto minutaggio in questa finale, in una finale olimpica contro gli Stati Uniti. Vedere un giocatore che gioca 29 minuti in maniera così matura onestamente mi ha stupito parecchio. E quindi la Spagna era partita molto bene, tant'è che era riuscita a essere in vantaggio 13-9 dopo 4 minuti, con anche LeBron e Kobe che avevano commesso subito due falli e furono costretti così ad abbandonare in campo. A quel punto però entra il fattore X, possiamo dire, X factor di questa squadra secondo me, che è Wade. Per tutta la partita la Spagna non è riuscita a trovare alcuna contromisura contro l'aggressività, la fisicità di Wade, sia nella metà campo offensiva, perché attaccava costantemente il ferro, si è procurato tantissimi tiri liberi, ma anche nella metà campo offensiva, perché gli Stati Uniti con Wade in particolare erano estremamente aggressivi sia sulle linee di passaggio che sull'uomo. Non so se vogliamo parlare un po' di questa strategia tipica degli Stati Uniti in queste occasioni.
Io penso che Coach Gage avesse tipo un bottone che a un certo punto premeva e partivano tutti su quelle cazzo di linee di passaggio. Poi ovvio che se c'è LeBron e Wade a fare quel lavoro là, l'efficacia sale. Secondo me la cosa interessante dell'inizio, una cosa che ho trovato interessante all'inizio, è un po' come gli Stati Uniti si sono messi contro la zona, cercando di sfruttare molto, al contrario di quello che si fa di solito, i giocatori esterni sulla lunetta per provare a fronteggiare i Gasol che a turno si trovavano a fare l'uomo centrale della zona spagnola. E in particolare Tashaun Prince l'ha fatto super, super bene in questo momento, che è una roba che è abbastanza strana. Faceva 3 su 3 da campo, gioca pochi minuti, però in quei minuti là praticamente gli dà in realtà il primo colpetto, che poi, come dici tu, Wade praticamente appenderà poi il quadro al muro, facendo un primo quarto terrificante secondo me.
Ma praticamente gli Stati Uniti non hanno sbagliato quasi nulla dal campo nel primo quarto. Sono 38 punti con 12 su 16 dal campo.
Esatto, c'è una roba vergognosa.
Poi sì, quindi
poi, cioè, poi dopo
il primo quarto si era concluso con gli Stati Uniti avanti, diciamo, anche abbastanza nettamente. Poi nel secondo quarto c'è il primo momento Kobe, perché l'abbiamo visto partire un po' lentamente in questa partita, anche per problemi di falli ovviamente, ma poi piano piano è riuscito ad entrare davvero nel match. All'inizio del secondo quarto fa 7 punti più un assist per la tripla libera di Fibamelo, come diceva Fletch in precedenza. E quindi vediamo che Kobe inizia piano piano ad aggredire la partita, però anche in questo secondo quarto, quando gli Stati Uniti provano a scappare, a un certo punto vanno anche in vantaggio di 13-14 punti, se non sbaglio. Vediamo come la Spagna riesce sempre a stare con la testa nella partita. Questo è un aspetto davvero ricorrente in questo incontro, che poi farà sì che ci sia una partita nei minuti conclusivi di questo match, grazie soprattutto a, ad un Rudy Fernandez particolarmente ispirato. Sappiamo, è il giocatore più simpatico probabilmente del basket, del basket moderno.
Io devo dire che Navarro lo sopportava ancora meno tra i due.
Ecco.
Io Navarro mi irritava, era Navarro, però Rudy Fernandez, campione di antipatia, ecco, dei nostri cuori.
C'è un momento nel secondo quarto.
Navarro ha potuto tirare offese gratuite per moltissimo tempo in una partita di Eurolega che il Barcellona ha giocato a Napoli, in cui in verità anche io ho sfogato il mio odio per Navarro, che posso condividere in maniera mi sento di condividere l'odio di Fletch, diciamo.
Sì, sì. E in questo secondo quarto, appunto, Rudy Fernandez, vi invito a rivederli, mette due canestri allucinanti, onestamente, due triple consecutive in isolamento, super contestate, addirittura uno in step back, che in qualche modo riescono a far rimanere la Spagna in partita, nonostante degli Stati Uniti che hanno tirato benissimo dal campo, benissimo da tre, se non sbaglio col 55% da tre, una cosa del genere, con un primo tempo che si conclude con gli Stati Uniti avanti 69-61.
Tra l'altro in questo quarto Kobe, in realtà Fernandez si raffredda un pelo quando proprio Kobe lo prende, ci sono due o tre possessi dove Kobe va sostanzialmente a dire questo lo marco io, e diciamo che nonostante, come tutti sappiamo, poi nella seconda parte della carriera una delle cose che ha fatto spare anche queste difese, magari difendere meno ma difendere più in maniera mirata, ed è forse l'unico che riesce a frenare un attimo il momento Fernandez verso la fine del quarto.
Sì, poi arriviamo al terzo quarto. Ora, se voi vedete questa partita, noi vi consigliamo di guardare soprattutto il secondo tempo, perché ci sono davvero tantissimi spunti, soprattutto dal punto di vista tecnico. E nel terzo quarto la Spagna, secondo me, sale di livello sia nella metà campo offensiva che difensiva. C'è secondo me un LeBron un po' pigro in questo inizio di terzo quarto. Lo vediamo sbagliare due layup abbastanza facili, commette anche una palla persa un po' banale, si perde anche Reyes, che lo marcava lui in questa partita, e quindi grazie ad un LeBron che commette qualche errore di troppo, e poi finalmente ad un Navarro veramente efficace, la Spagna si rifà sotto. Ho notato che in questo terzo quarto la Spagna gioca molti più pick and roll rispetto a quanti abbiamo visto nel primo tempo, in particolare tra Navarro e Gasol giocano tantissimi pick and roll, sfruttando anche il drop coverage della difesa degli Stati Uniti, che va Howard in campo
era proprio l'azione, sì, di quel maledetto di Navarro, diciamo, era il suo marchio di fabbrica, no?
Sì, che poi l'Oter
droppavano... esatto, quando gli droppavano il coverage su, diciamo, sull'uscita pick and roll, se gli lasciavi un metro e mezzo lui ti faceva partire quel cazzo di lacrime, un cazzo di drop che era mortale, sì. era...
Ma poi da Ratto ne ha messi anche un paio praticamente della linea del tiro libero, cioè che erano di una lunghezza allucinante. Ne avrà sbagliato forse uno in questa partita e ne avrà tentati tipo 7-8. E quindi grazie a Navarro la Spagna si fa sotto sempre di più. E poi però nella parte conclusiva del terzo quarto finalmente abbiamo un LeBron James che sale veramente di livello. Dal punto di vista offensivo non farà granché in questa partita LeBron, onestamente, però io credo che difensivamente abbia cambiato davvero il volto di questa gara, in particolare al rimbalzo, ha ha tirato giù alcuni palloni di una potenza, di una esplosività disumana, partendo in transizione. Cioè, quando lui e Wade riuscivano a recuperare palloni, magari anche intercettando i passaggi, andando nelle linee di passaggio, gli Stati Uniti diventavano davvero devastanti. E in, questo, in questa seconda metà del terzo quarto abbiamo degli sprazzi di vero LeBron che riportano avanti gli Stati Uniti anche in vantaggio, diciamo, in doppia cifra.
Coach K ha premuto il bottone a un certo punto, l'ho detto prima, secondo me lui aveva proprio, cioè nel senso, non credo fosse volontariamente in un certo momento, ma c'erano, come dici tu, degli sprazzi in cui difensivamente gli Stati Uniti diventavano sostanzialmente ingiocabili, perché quando coprono così tanto campo in così poco tempo con giocatori anche meno abituati a quel tipo di ritmo, cazzo, diventa dura. Cioè, in Spagna ci sono stati dei momenti che se l'è vista nera nel terzo quarto contro quei due lì.
Anche perché al di là della singola partita, dell'atteggiamento dei singoli, c'era in generale un atteggiamento della squadra un pochino, diciamo così, leggerino, ecco, del solito tanto qualunque cosa facciamo questa la vinciamo, perché obiettivamente, come avevate descritto prima, questo era un torneo in cui loro venivano da passeggiate abbastanza serene contro quasi tutti gli avversari, compresa la Spagna, che aveva preso una super ripassata all'inizio. Quindi si univa un po' di atteggiamento generale di alcuni giocatori a un po' di tendenza di tutta la squadra ad essere, diciamo, un po' così, essersi abituati troppo bene, ecco, non se lo ricordavano più quello che era successo negli ultimi tre campionati. In questo campionato qua, in questo torneo qua, loro sentivano di essere troppo superiori e ogni tanto la davano un po' su.
Per quanto riguarda la Spagna, non so se siete d'accordo anche voi, mi ricordavo di una Spagna che utilizzava di più Gasol, i due Gasol, sia Pau che Marc in post. In realtà, riguardando questa partita, sono pochi i possessi dove vediamo Gasol veramente lavorare in post contro Howard e i lunghi degli Stati Uniti. E invece mi sembra che lo cercassero di sfruttare più Navarro e Rudy Fernandez, sia in situazione di off the ball, cioè off the screen, cioè in uscita dai blocchi, che anche con un semplice pick and roll centrale, per l'appunto sfruttando il drop coverage degli Stati Uniti. Non so se anche voi avete avuto questa mia stessa impressione.
Sì, devo dire che anch'io non lo ricordavo, però era una Spagna nettamente a trazione posteriore e che, diciamo così, giocava sui suoi esterni più che sui suoi lunghi, ed è strano anche per il contesto storico. Cioè, anch'io mi ricordavo una Spagna, come tutte le squadre che avevano i lunghi, che batteva molto di più sui lunghi. Secondo me era un problema proprio di tipo di partita, cioè sapendo che c'era la possibilità che gli americani facessero molto drop coverage, il concetto era: se siete liberi, sparate. Anche perché sapevano che se avessero giocato una battaglia di trincea lunghi contro lunghi, alla lunga l'avrebbero persa, perché non potevano reggere la fisicità, l'atletismo, eccetera eccetera. E quindi, secondo me, come scelta specifica, si sono detti gli spagnoli: noi giochiamo a punirli quando sono pigri sulle coperture sui nostri esterni.
Infatti è anche una questione, secondo me, proprio di, come dici tu, di scelta naturale in partita, che poi secondo me ci sta sempre dentro quel discorso che quando le partite sono più importanti, scusate, quando le partite sono più importanti Gasol, cioè, in quel momento tendeva ancora a scomparire molto. Quindi i Navarro e Fernandez avevano più anche personalità per giocare i palloni più importanti.
E sì, più faccia tosta, anche erano giocatori che non avevano paura di niente, di nessuno, a differenza di Gasol. E
o faccia a schiaffi, diciamo.
Preferibilmente, se possibile. Esatto,
sarebbe stato meglio così, sarebbe meglio schiaffi.
Bene, adesso facciamo un piccolo esercizio che vi invitiamo a fare insieme a noi quando ascolterete la puntata. Adesso noi guarderemo il quarto periodo, che è quello comunque più interessante e più equilibrato, e lo commenteremo insieme. Partiamo col quarto periodo. Io vi faccio notare subito una cosa che me l'ero un po' segnata. Navarro stava abbastanza distruggendo la difesa degli Stati Uniti, e vi faccio vedere come subito Bryant dice: questo lo marco io. E infatti l'inizio di quarto periodo di Navarro non è esattamente semplice, ecco.
Il terzo periodo si era proprio chiuso con una giocata difficilissima di Navarro, che aveva chiuso con un floater mancino in mezzo alla difesa americana, che aveva dato moltissima inerzia alla Spagna, pur essendo ancora abbastanza indietro nel punteggio. E da questo momento in poi Kobe dice: vabbè, questo qui se la sente, allora poi in poi lo marco io.
Esatto. Come ho detto prima, cioè, secondo me Coach K, tra le cose che gli ha chiesto, c'era anche proprio questo tipo di attitudine in campo, a dire: questo è quello più difficile, lo voglio io, per motivare i vari LeBron, Melo e Cazzi ad avere un atteggiamento cazzuto nel momento importante, diciamo.
E ora qui abbiamo visto il primo possesso con un lay-up in penetrazione sbagliato da
adesso la stoppata,
però gli è proprio dietro. Possesso successivo offensivo, stoppatona di Kobe a Navarro, esatto. Per mettere davvero in chiaro le cose.
Ma si vede che proprio dall'atteggiamento del corpo, secondo me, che Kobe è entrato nel quarto, cioè, nel senso, si vede da come guarda i compagni, da come si come muove tutto quello che è il suo atteggiamento di corpo, no? Nei confronti della partita.
Anche perché questo è il simpatico, perché questo è tra l'altro probabilmente il miglior Kobe di sempre, perché era ancora atleticamente al 99%, se non al 100%, però aveva già la totale padronanza di tutto quello che era l'aspetto mentale, esatto. Tecnico, tattico della partita, quindi era anche un cliente particolarmente ostico come momento della sua carriera. Boom. Per gli spagnoli.
Adesso questo Navarro esce, appena
esatto, entra Rudy Fernandez e piazza un alley-oop per Gasol con un errore di comunicazione nella difesa degli Stati Uniti sul pick and roll.
Diciamo che Bosch contropiede, anche
contropiede spinto da Rubio, che come dicevamo in precedenza, quando aveva l'occasione partiva a velocità massima, palla per Rudy Fernandez che triple in transizione, mette una triple in transizione e la Spagna va a meno 2. Io sinceramente sono rimasto davvero impressionato dalla Spagna. Avevano vinto il mondiale due anni prima, però avere davvero questa forza mentale di rimanere in partita contro questi Stati Uniti, che comunque stavano davvero mettendo tutto dal campo, erano sul pezzo dal punto di vista mentale. Cioè, quasi tutti i tiri che ha messo la Spagna erano dei tiri che dovevano lavorarsi. Se li dovevano lavorare, non erano banali ed elementari.
Beh, abbiamo detto prima, no, che si erano addormentati nel terzo quarto, probabilmente qua sono entrati con l'idea di fare la differenza, mettiamola così. Quindi poi alla fine sul discorso delle scelte, anche che difensivamente gli assignment, diciamo, di Coach K, secondo me è evidente che lui sta utilizzando Kobe proprio per mandare il messaggio a quelli forti spagnoli. Quindi Fernandez 16 punti, 5 su 7 al campo, stava giocando una gran partita questo maledetto.
E poi diciamo che qui inizia lo show di Kobe. Esatto. E c'è un'intervista, sempre, anzi la stessa intervista di cui parlavamo in precedenza, in cui lui descrive esattamente questo momento, cioè quando la Spagna nel quarto periodo si porta a meno 2 e lui dice: it was fun. cioè è stato, era, quel momento è stato davvero divertente, perché lui ha capito che doveva entrare in gioco, arrivava il suo momento in cui doveva e poteva fare la differenza contro un pubblico, tra l'altro, che parteggiava tutto per la Spagna,
ovviamente. Sì, ma tra l'altro in quel momento capisce che non solo era una partita di alto livello, ma era una partita anche che per vincerla bisognava dare tutto, ecco. Non era semplicemente una partita in cui il tuo vantaggio era tale che ti permettesse di lasciare qualcosina in saccoccia.
Ma era proprio il tipo di, sempre il discorso della sua globalizzazione come personaggio, e il tipo di partita, secondo me, comunque lo ha anche sportivamente, globalmente, fatto alzare di livello, diciamo, perché vincere un'Olimpiade, una finale così combattuta, vedi, appena fatto assist per Deron Williams, vincere una partita così combattuta ti mette anche in un'altra ottica, no? In un'altra luce, non sei andato a farti una passeggiata a Pechino, insomma.
Certo.
Ma si sono suonati un sacco di trambate, hanno preso un sacco di botte gli spagnoli dagli americani comunque durante la partita, ci sono un sacco di colpi. LeBron prima ha battuto Reyes, adesso questo che era Jimenez, se mi sbaglio,
sì.
Che è finito sotto Wade. Sì. Diciamo che un altro tema della partita è stato anche che, secondo, io non mi aspettavo che sti mozzarelloni spagnoli, me lo ricordo all'epoca, mi è venuta la stessa impressione guardando la partita, cioè, io mi aspettavo che subissero molto di più, mi sarei aspettato all'epoca, e poi anche riguardandola non ho avuto questa idea che gli Stati Uniti ovviamente volavano in campo eccetera eccetera, però loro in qualche modo, anche da quel punto di vista, hanno fatto una buona partita per quello che erano il loro potenziale, ovviamente.
Ma poi basta vedere i centimetri e i chili che davano, soprattutto nel reparto delle guardie, agli Stati Uniti, perché esatto. Navarro, Rudy Fernandez, Rubio, che era diciottenne, proprio pagavano chili su chili nei confronti di LeBron, Wade, Kobe.
Eccola qua, un'altra di Fernandez che appena sbagliato si va a rimettere nell'angolo, se la prende uguale la mette. Minchia, aveva visto la Madonna quella sera.
Sì. Secondo me. E adesso comunque ogni canestro di Rudy o della Spagna risponde puntualmente Kobe.
Eccolo qua. Tra l'altro, riguardando la partita, riguardando l'efficacia di alternanza della difesa che avevano avuto prima gli spagnoli, mi sono un po' meravigliato come in questo momento esatto non abbiano fatto possesso a zone, insomma. Vero che gli Stati Uniti non li hanno fatti schierare granché, però questa è una scelta che tatticamente forse per quello che era
stato
nei precedenti.
Io ho notato che nei quarti precedenti loro iniziavano sempre a uomo i primi 4-5 minuti e poi a metà quarto passavano a zona.
Beh, alla fine, secondo me, a prescindere dal fatto che prima era stato fatto forse in maniera più scientifica, la lettura che ho visto dare spesso al coach spagnolo, a parte che me lo ricordo dall'epoca, all'epoca le ho viste tutte le partite, adesso probabilmente anche della Spagna, però il coach spagnolo cercava praticamente in momenti in cui stava subendo un po' quello che era la velocità, il tornellaggio, mettiamo la così, degli esterni avversari, di sfidarli più a giocare per il tiro. Non l'ha fatto solo con gli Stati Uniti, l'ha fatto anche con altre squadre, e anche con la Lituania l'ha fatto, e alla fine in questi possessi invece non ha fatto questa scelta, e Fernandez invece ha appena fatto la giocata della partita, state guardando, facendo un post della Dwight Howard. Cristo.
Tra l'altro nel momento in cui gli Stati Uniti avevano di nuovo ricacciato indietro la Spagna, andando più 11, sempre lui con quella faccia tosta di caso piazza
Rudy Fernandez shaming praticamente,
sì, piazza una schiacciatona in faccia a Dwight Howard, che tra l'altro in quel momento penso che fosse il miglior rim protector del mondo.
Sì.
Beh, diciamo che con tutto che Gasol è un giocatore infinitamente superiore a Rudy Fernandez, per tenersi per tenersi sotto agli Stati Uniti in una partita come questa contro questi Stati Uniti, senza giocatori col carattere, con la faccia da culo più che tosta di Fernandez, cioè avessero avuto una rosa tutta di Gasol con tutti, esatto, con quel talento, secondo me sarebbero finiti ancora più lontani dagli Stati Uniti. Ce l'hanno fatta grazie ad avere un misto anche di giocatori meno talentuosi, ma a livello degli americani, ovviamente, perché a livello europeo Fernandez e Navarro sono di livello assoluto, meno talentuosi ma con più cazzimma, ecco, come direbbero dalle parti di me.
Sì. E poi qui c'è una giocata difensiva, non so se l'avete vista adesso, che io proprio me l'avevo sottolineata quando l'avevo rivista la partita, una giocata difensiva di Kobe clamorosa. C'è uno pick and roll tra Rudy Fernandez e Gasol, e gli Stati Uniti cambiano, c'è un lob di Rudy per Gasol, e Kobe non so come piazza una stoppata in recupero con un'elevazione assurda che evita due punti facilissimi di Gasol.
Diciamo che se Kobe sapeva che il messaggio lo doveva mandare prima lì, perché come ha detto Brodrovic prima, non tendono ad addormentarsi in difesa, e sanno che, e Kobe sa che questa partita qua, se non si difende almeno un minimo, non la si porta a casa, sa che deve dare, tra virgolette, l'esempio. Da pure il 5-2 al Tower, pensate sul libro sbagliato, a saperlo qualche anno dopo. Soft. Howard, tra l'altro, come hai detto prima tu, era il momento migliore della sua carriera. Gasol, poveraccio, si è trovato contro in continuazione in partite importanti, anche se poi magari se, diciamo, la soddisfazione se l'è tolta, però
Howard era onnipotente in questo momento,
esatto,
fisicamente, esatto. Cioè, lui era devastante.
Ma poi tra l'altro
Gasol piccolo, che ha i capelli come Lorenzo Lamas, Minchia, me l'ero dimenticato così quando l'ho visto entrare prima, cioè, quando ho riguardato la partita ho detto, ma che cazzo è quello con questi capelli, sembrava o Lorenzo Lamas o un esterno argentino degli anni 90, diciamo. Cristo santo. Comunque, dicevamo,
una cosa che è importante, come avevamo a dire Fleccio sempre, che...
ma in questo caso è giusto, eh?
Sì,
così è giusto, così è giusto. Io mi irrito quando uso il proprio, così è giusto.
Che tutti i big di questa partita, poi la stagione successiva, la 2008-2009, giocheranno, se non la stagione migliore della carriera, poco ci manca, perché LeBron vincerà l'MVP facendo comunque dei playoff assurdi nonostante la sconfitta contro Orlando. Howard vincerà il Defensive Player of the Year e arriverà in finale alle Finals. Kobe, lo stiamo tutti, vinse il titolo, e Gasol pure, facendo entrambi, secondo me, un ulteriore salto di qualità. E poi pure Wade, l'anno dopo vincerà lo scoring title, se non sbaglio, mettendo più di 30 punti a partita e facendo pure lui una delle stagioni migliori, quantomeno dal punto di vista offensivo, della sua carriera.
Sì, è vero, no? Tutti in un momento di grazia assoluta a livello fisico, mentale, di cattiveria agonistica, avevano tutti tutto in questo momento.
Esatto, beh, infatti la stagione, quelle tre stagioni, diciamo, in cui i Lakers hanno fatto tre finali, secondo me il livello degli avversari che sono passati sia sulla West che sulla Est, comunque tutto quello che era le stelle, c'è stato un momento che c'erano 10 giocatori che potevano essere top 3, top 4 della NBA, e tra l'altro intanto Kobe Bryant si è appena tolto lo sfizio di almeno, dicevo, una marea di cazzate, si è tolto lo sfizio di ammutolire.
C'è stata la giocata iconica di queste finali, di queste Olimpiadi. Tra l'altro ci sarà, c'è anche, non so se l'avete già visto, Beckham in tribuna che se la ride dopo questa tripla di Kobe, tripla con fallo in faccia a Rudy Fernandez,
e quinto di Rudy Fernandez che esce, e qua la partita sostanzialmente finisce.
Sì, esatto, sì, sì. Poi c'è l'esultanza.
Sì, l'esultanza. loro non avevano più armi dopo questa. Cioè, io nei minuti successivi poi ci sarà ancora la partita, gli spagnoli non molleranno, però sapevano bene, sapevano benissimo che senza Fernandez ad attaccare il pick and roll erano praticamente finiti.
Eh sì, ma poi la combinazione delle cose, 4 punti in un colpo solo, in un momento emotivamente cruciale, e Fernandez fuori, cioè passi da più 5, da meno 5 a meno 9 e senza Fernandez, con tutto che appunto non molleranno e la partita resterà gradevole, questo è il punto di svolta sicuramente.
E poi c'era un'atmosfera nel palazzetto anche elettrica, perché dopo, cioè prima della tripla di Kobe, c'era stato Gasol che ha messo un jumper, e la panchina della Spagna che si alza tutte insieme per incitare il pubblico a fare casino, e poi Kobe zittisce il pubblico con quel canestro da tre.
Diciamo che è proprio come tutta la sua vita, no? Sembra quasi
sì, che poi
un film, doveva finire così, cioè...
Esatto, che poi anche diciamo così, con eccesso di cattiveria, perché poveracci sti qui non è che fossero come i tifosi della squadra quando sei in trasferta, questi erano poveretti cinesi che giustamente ti favano per i più deboli, cosa da fare?
Certo,
potevano mica ti fare potevano mica ti fare per gli americani, i cinesi poveracci, anche zittirli era anche un po' una crudeltà gratuita.
Sì, starci 5 minuti in quella testa, chissà cosa. Secondo me lui, cioè, quando tipo si metteva sta maschera sul cervello, proprio che pure se giocava con i figli, con la figlia in garage.
Ah, sì, cioè,
vabbè. E niente. Sì, quindi alla fine, poi in realtà Navarro fa quel canestrino dopo, facendo una specie di mezzo euro step con quel floater maledetto. Che comunque li tiene attaccati, come abbiamo detto, la Spagna sì, poi
che metteva col 60% quelli infame.
Eccolo qua, lo sta facendo vedere lei adesso.
Che è un tiro di una difficoltà pazzesca, tra l'altro, deve avere un tocco incredibile.
Io l'ho visto a Napoli per l'Eurolega quando venne in Barcellona, e visto da vicino è impressionante, perché per quanto è più piccolo degli altri, come se si muovesse un secondo in anticipo su tutti, capito? Non ci riescono manco ad andare vicino a stopparlo quel tiro. Non è che fa il floater perché deve dare la stoppata, fa il floater perché gli piace così a quel
caso. Esatto.
Che tu già l'hai anticipato, lui è normale, no, lui vuole fare il floater.
Ma infatti potrebbe fare tranquillamente un jumper dalla media, invece...
Sì, sì, sì. No, perché no, ce l'aveva in faretra, quel tiro lì era suo. Che gli vuoi dire?
Molto da curargli qualcosa di brutto,
di terribile. Era veramente fastidioso. Eccolo qua.
Tra l'altro, dopo, eccolo qua.
Quando si è ritirato? Poi non è tanto. Ma quanto si è ritirato?
Navarro poi viene in NBA.
Ora lo cerco.
Navarro viene in NBA
a Memphis. Se non sbaglio,
Memphis. Che praticamente giocava, secondo me lui era venuto per prendersi lo stesso di Nilo, perché giocava una partita ogni 5 sostanzialmente, cioè delle altre 4 dormiva, poi non gli fregava niente.
Ma anche perché in un'ottica NBA non aveva nessun senso, perché non era un difensore, non è veramente un tiratore puro, perché come percentuali non è che ne avesse cioè lui era uno che gli dovevi dare la palla in mano e dire fammi qualcosa, ma a livello NBA senza skill specialistiche non aveva.
Tanto era stato, appena guardato era stato in NBA l'anno prima delle Olimpiadi e poi si è ritirato nel 2014, 6 anni dopo.
Ne è durato ancora tanto a spaccare coglioni.
Vabbè, però le ultime esatto. No. l'ultima stagione ha giocato 5 partite e la penultima 19. Quindi alla fine aveva capito di essere un vecchio maledetto, insomma.
Sì, comunque poi non l'abbiamo detto, ma Wade ha messo un'altra tripla pesante, perché non si sa come in qualche modo erano riusciti gli spagnoli a portarsi di nuovo a meno 4, e poi sempre attaccando la zona diciamo dal lato debole, con una penetrazione, scarico di LeBron per Wade, tripla aperta, e lì veramente quello è il dagger definitivo che uccide la Spagna.
Tra l'altro pure lui fa la faccia brutta ai cinesi, gli avranno fatto qualcosa sti cazzo di cinesi.
Infatti, faccia cattivissima proprio.
Ma perché?
Vabbè, diciamo che poi la partita di fatto si conclude. C'è il Festival dei tiri liberi.
Sì. Molto, dovevano fare gli europei, mica la potevano dare su.
Sì, c'è il classico antisportivo.
Sì. Tra l'altro, non mi ricordo come finisce alla fine la partita, però se mi sbaglio, più 9 alla fine.
O più 9, più 11.
Più 11, hai ragione, guardate adesso. Beh, alla fine, parlando diciamo in generale di quello che la partita che ormai è finita sostanzialmente, come hai detto tu, è una finale attesa per tanti motivi. Per in primis perché è equilibrata, però è soprattutto interessante per il numero di spunti al contorno che riesce ad offrire, no? La maturazione di Kobe, dal giovinastro al veterano, comunque dal rompicoglioni all'Inter, Gasol che forse si prende la scopola decisiva per cercare di giocare qualche partita in maniera più seria, e la nuova generazione che forse impara a vincere, non so, LeBron, Wade e Melo è la prima cosa che dicono, no? Cioè, non mi sbaglio, ma Wade aveva già vinto il titolo NBA, giusto?
Sì, Wade sì,
però gli altri sì, due sì. No, cioè, è la prima volta che vincono qualcosa, e comunque l'Olimpiadi in America, per quanto non gli frega un cazzo del basket internazionale, diciamo, inteso come nazionale, quindi gli frega molto poco, l'Olimpiade è l'unica cosa che conta alla fine, no?
No, ma questa era forse l'Olimpiade a cui che contava più di tutte quelle che ci siano mai state per gli Stati Uniti, perché anche quella del Dream Team, il Dream Team si sapeva che vinceva. Questa, gli anni successivi davano per scontato di vincere, gli interessava relativamente. Questa, dopo le varie batoste prese, era la volta in cui gli americani non erano sicurissimi al 100% di vincerla per una volta, e B, la volevano vincere, ci tenevano quanto ci terremmo, magari non noi, ma quanto ci terrebbe una squadra di quelle, come quanto ci terrebbe la Jugoslavia, ecco, o l'Unione Sovietica ai tempi, cioè va bene che siamo i più forti, ma questa vincerla è importantissimo.
Poi è stato importante questa Olimpiade anche per ridare prestigio a Team USA tra le big star NBA, perché poi nei mondiali e anche nelle successive Olimpiadi poi comunque LeBron e Kevin Durant, lo stesso Kobe, parteciparono ancora, vinsero il titolo a Londra, anche a Rio, insomma è servita un po' a rinfrescare, diciamo, quanto sia importante l'orgoglio nazionale, possiamo dirlo così, usando un termine semisovranista, diciamo, le Olimpiadi, insomma, per Team USA.
Alla fine loro, cioè, sono americani, no? Ogni tanto si rincoglioniscono, diventano, si blocca il cervello, si sono fatto un po' della loro storia sportiva, tra virgolette, soprattutto di pallacanestro. Se non mi sbaglio, gli è successo pure con l'hockey, però su questo ho solo qualche lettura fugace che mi impedisce di Repubblica Ceca a guardare sì, quindi alla fine, secondo me, come dicevo prima, io consiglierei di guardarla sta partita, ma consiglierei un po' di contestualizzarla usando la nostra puntata come fase, vabbè. Però in generale le Olimpiadi del 2008 sono state un evento sportivo, secondo me, di una rilevanza per la pallacanestro, ovviamente qua parliamo di pallacanestro, per di rilevanza importante, perché ci hanno mostrato veramente l'ultimo, comunque la fase di piccoli coppi, l'inizio di quello che poi sarà il Big Three di Miami, che secondo me nasce qua, no? i beat di Miami, a mio
sì, la banana,
l'amicizia,
la banana,
la banana blonde,
nasce tutto qui.
Quindi alla fine vedi che importanza per i 10 anni successivi, cioè, secondo me questo evento sportivo è forse proprio anche questa partita, perché la vittoria comune li ha avvicinati, quindi ha creato il super team, piaccia o non piaccia, non ci frega niente, però è comunque un evento che poi ha segnato quello che è stata l'NBA nei momenti successivi.
Sì, l'abbiamo detto anche prima, è stato importante sia per la dynasty degli Heat, ma anche per la dynasty dei Lakers, perché è servita a formare Gasol, ma a far maturare ancora di più Kobe, quindi questo match è importante non solo per la storia della pallacanestro mondiale, ma anche per la storia dell'NBA dei successivi 10 anni. Bene, dai, direi che può bastare così per questa puntata. Abbiamo sviscerato abbastanza sia la singola partita che il contesto e tutto quello che questo match significa per il basket.
Sì, poi aggiungiamo il link nell'articolo, magari
sì, sì. Come... aggiungiamo il link di una partita fresca che è stata messa su YouTube sul canale delle Olimpiadi giusto 3 giorni fa, perché prima l'avevamo trovata solamente con la telecronaca spagnola, invece questa è addirittura disponibile proprio senza telecronaca, con l'audio ambientale, e quindi è anche
godibile,
è diversa dalle solite partite che vediamo ogni giorno. Bene, allora ringrazio i miei compagni di viaggio, ciao Nello.
Ciao a tutti.
Nello, sei vivo, sei morto?
Ciao a tutti.
E ciao Fleccio, e grazie.
Ciao e grazie mille dell'invito. Way and down it goes! Dwight Howard, that's his 7th 3 in his career! Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.